Buonasera a tutti. Torno con piacere in questa chiesa dopo 13 anni, venni nel 2013 e quindi è un ritorno molto gradito per me. Ma prima che parli io, ascoltiamo la parola degli Atti, che questa sera cercherò un po' di commentare. Dal capitolo 17 avete il testo sott'occhio.
Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio, e ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: «Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?» E altri: «Sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e la resurrezione». Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areopago e dissero: «Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi. Desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta». Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. Allora Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro.
Contrariamente alle attese suscitate dalle parole del risorto alla fine del racconto evangelico, cioè del Vangelo di Luca, il risorto dice: «Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati». La missione ai gentili nel libro degli Atti occupa uno spazio davvero modesto. Indubbiamente ci sono episodi importanti, per esempio il grande episodio di Cornelio che viene battezzato da Pietro, la fondazione della chiesa di Antiochia da parte di anonimi che vengono da Gerusalemme dove erano stati perseguitati, altri episodi, però ci sono solo due discorsi missionari rivolti ai gentili. Uno ai barbari di Listra, Atti 14, e l'altro qui all'Areopago di Atene, Atti 17. 30 versetti su 1000 versetti del Libro degli Atti. Capite che è una praticamente percentuale bassissima. L'episodio di Listra, ricordate, è una scena burlesca, perché Barnaba e Paolo sono scambiati per Zeus e Hermes e di fronte a ciò i due missionari reagiscono con decisione, ricordando di essere uomini e quindi non dei e che annunciano la novità del Vangelo. È un episodio molto limitato. Invece il racconto dell'arrivo di Paolo ad Atene ha un grande valore simbolico. Certo, la città non era più l'Atene del V secolo avanti Cristo, il cuore del mondo greco, della cultura antica, si era spostato ormai da Alessandria d'Egitto la cultura, però godeva ancora di un grande prestigio. E quindi anche per l'Apostolo arrivare lì ad Atene e parlare in quel luogo storico era sicuramente importante e certamente potremmo dire si rivolge a un gruppo di intellettuali al cuore del mondo greco. Ora Paolo nelle sue lettere accenna a un soggiorno ad Atene, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, però non dice niente a proposito della sua attività, non precisa se è andato in sinagoga, non precisa se si è rivolto ai gentili, e quindi questa notizia dal punto di vista storico rimane un po' nebulosa, non sappiamo bene che cosa c'è stato. Se però noi leggiamo con attenzione questo testo di Atti 17 e lo facciamo nella lingua in cui il Nuovo Testamento è scritto, cioè il greco, ci rendiamo conto che qui Luca ha curato moltissimo il linguaggio. E cioè Luca in fondo ha voluto imitare i grandi classici del mondo greco, e cioè ci fa capire che Paolo conosce dall'interno questo mondo in cui è cresciuto e proprio con la lingua, con le espressioni, con la cultura di quel mondo si rivolge a loro per annunciare il Vangelo. Ora, il racconto che abbiamo ascoltato è strutturato come altri episodi, per esempio l'episodio di Antiochia di Pisidia, capitolo 13, cioè tre momenti. C'è un'attività missionaria che suscita una reazione positiva, poi un secondo momento dove l'uditorio fa un vero e proprio voltafaccia, perché si rendono conto che quel messaggio non c'entra niente con loro, e infine la partenza di Paolo, mentre sul posto rimane qualcuno che ha creduto. Ora, il primo momento dell'attività di Paolo ad Atene ha come campo d'azione la sinagoga e l'agorà, cioè la piazza. E la sua predicazione, vedete, è una predicazione che ha al centro il mistero di Gesù e stuzzica la curiosità dei filosofi ateniesi che vogliono saperne di più. Chiaramente l'abilità di un predicatore è quella di stuzzicare la domanda, di far crescere la domanda, così che uno si interroghi, chieda qualcosa in più, cerchi appunto di approfondire. Il secondo momento ha come spazio l'Areopago, luogo nel quale Paolo è stato condotto dai suoi interlocutori e dove pronuncia un lungo discorso culminante in un appello alla conversione, che è sicuramente fondato su una lettura del Cherigma, cioè dell'annuncio cristiano, in una luce apocalittica. E qui la reazione è duplice. Alcuni canzonano Paolo, lo prendono in giro, altri rimandano sine die un altro incontro con lui, E questa reazione ricorda molto da vicino la reazione alla predicazione di Gesù, esattamente a Nazareth, quando alcuni gli danno testimonianza e altri vogliono gettarlo giù dal dirupo, è capitolo 4 di Luca. Il terzo momento, quello della partenza, versetti 33-34, evoca l'adesione alla predicazione da parte di un piccolo gruppo, Dionigi, Damaris e così via. Ora, a ben pensarci, ci sono somiglianze e differenze fra questa missione ai gentili e la missione presso i giudei. È singolare, per esempio, che non vi sia nessuna violenza nei confronti di Paolo. E il punto fondamentale, tuttavia, è un altro. La missione di Paolo ad Atene non corrisponde a un successo. La reazione conosce sia il favore come il rifiuto, oscillando fra luci e ombre. E cioè, chi pensasse che Paolo ha avuto solo successo si sbaglierebbe di grosso. Paolo qui ha incassato un duro colpo. Cerchiamo di guardare con maggiore attenzione questo discorso che Paolo rivolge ai suoi interlocutori. Tutto è organizzato intorno a tre negazioni che Paolo dice. Prima, versetto 24, Dio non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Vedete la negazione? Secondo, versetto 25, non è servito dalle mani dell'uomo. Terzo, versetto 29, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra. Quindi vedete come smonta in fondo una immagine, o se volete un sistema religioso. Non solo, ma Paolo inizia il suo discorso, poi vedremo come, lodando la religiosità greca, prendendo le mosse dal fatto che ha visto un altare al Dio ignoto, versetto 23. Ed è in effetti è proprio quel Dio ignoto che Paolo annuncia. Ora, il discorso che lui fa appunto lì nell'Areopago è in tre momenti. Anzitutto quella che viene chiamata la captatio benevolentiae, cioè quando uno inizia a parlare chiaramente cerca di dire delle cose belle alle persone. Per esempio io ho conosciuto un vescovo che in tutte le parrocchie che andava diceva ecco questa è la chiesa più bella della diocesi, peccato che lo diceva in tutte le chiese, quindi alla fine la gente un po' lo sapeva. Però capite che uno non si presenta, deve trovare un modo simpatico, così empatico per entrare in confidenza con le persone, per dire delle lodi, dei ringraziamenti, così che questo predispone all'ascolto. E in effetti... E dopo questa captatio c'è un'argomentazione vera e propria, versetti 24-29, nel quale ci sono tutta una serie di affermazioni sul Dio creatore e altre affermazioni, abbiamo visto, di tipo negativo. Ora, potremmo dire così che qui l'idea fondamentale è questa, che Paolo cerca di tenere il piede in due scarpe. Cioè, da una parte continua a riferirsi alla grande tradizione greca, ma insieme fa riferimento chiaramente alla grande tradizione biblica. E attenzione, non lo fa per unire in maniera concordista le cose, ma proprio perché mentre annuncia il Dio di Gesù, mostra che quell'annuncio può essere compreso da chi lo ascolta e chi ha categorie diverse dalla Bibbia, sono le categorie del pensiero greco. Per cui potremmo dire questo discorso ci mostra davvero la profonda conoscenza che Paolo aveva del mondo greco e naturalmente del mondo biblico e la capacità di far risuonare alle orecchie dei suoi ascoltatori tutta la grande tradizione culturale che essi avevano, ma insieme di introdurre qualcosa di nuovo che viene dalla tradizione della Bibbia ebraica. L'inizio è un capolavoro, perché la traduzione della CEI rende così: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Vedete, qui c'è un termine che è ambiguo, perché può indicare una profonda religiosità, ma anche la superstizione. E in effetti questo termine in greco significa le due cose. Allora è chiaro che quando uno inizia a parlare non insulta l'uditorio, non inizia dicendo o sciocchi o stupidi, perché sennò questi tagliano e se ne vanno, li loda, ma in quella lode c'è una grande ironia, un'ironia che dice voi siete religiosi ma la vostra religione è una superstizione. E in effetti se uno va a vedere una serie di testi greci ci si rende conto che questo termine appunto indica le due cose, la pietà, appunto la religiosità, ma insieme anche la superstizione. Quindi vedete, Paolo certamente si ingrazia l'uditorio, però sullo sfondo c'è una sottile ironia nei confronti di quelle forme religiose che egli bolla come superstiziose. Ci sono poi una serie di esempi che mostrano il duplice riferimento, appunto, alla cultura greca e alla cultura biblica. Per esempio, che Dio sia il creatore all'origine di tutte le cose lo afferma chiaramente Platone nel Timeo, ma lo dice anche la pagina che inizia la Bibbia, Genesi 1, la creazione. Che tutti gli uomini cerchino Dio lo dice sia Platone nell'Apologia di Socrate, come anche molti profeti. Profeti insistono che l'uomo cerca Dio. Che Dio sia vicino agli uomini, ad ogni uomo, questo è sicuramente ribadito nella letteratura greca e latina. Per esempio Seneca, in un celebre testo delle Lettere a Lucilio, dice «Dio è vicino a te, è con te, è dentro di te». Sì, o Lucilio, in noi c'è uno spirito divino che osserva e controlla il male e il bene delle nostre azioni, lettera 41. Nella Bibbia basti pensare a Deuteronomio. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Deuteronomio 7, 7, 8. Quindi vedete che ci sono parallelismi? Che il divino non sia simile all'oro, all'argento, alla pietra, lo afferma Seneca ancora nella lettera a Lucilio, quando dice «Sorgi dunque, rendi anche te degno di un Dio». Ma non ti renderai tale con l'oro, con l'argento, metalli inadatti a riprodurre la vera immagine della divinità. E il libro della Sapienza insiste moltissimo su questo, nella parte centrale, capitoli 13 a 15, insiste esattamente su questa realtà. Allora, noi potremmo andare avanti tanto tempo, direi quasi un'ora, a parlare di tutti i parallelismi, diventerei noiosissimo. Che cosa emerge? Emerge che appunto Paolo tiene il piede in due scarpe. L'Apostolo parla sia il linguaggio della filosofia greca come il linguaggio della Bibbia. Cioè Paolo non si accontenta semplicemente di adattare il suo messaggio a quella che viene chiamata l'enciclopedia personale, cioè i riferimenti culturali dei suoi uditori, ma al contrario getta un ponte ai suoi ascoltatori, radicato nella sua tradizione biblica. Ecco, l'apertura al mondo greco-romano, vedete, non corrisponde a liquidare la sua tradizione giudaica. E nemmeno Paolo cerca il concordismo per mezzo di superficiali sovrapposizioni culturali o religiose. Ora, come è presentato Paolo? È presentato sicuramente come un filosofo, cioè come un nuovo Socrate. Questo lo diceva già Giustino nella seconda apologia, che definiva Paolo un Socrate cristiano. E Paolo in effetti si comporta come Socrate, si intrattiene quotidianamente sulla piazza con quelli che incontra, esattamente come faceva Socrate, e come il filosofo è accusato di annunciare divinità straniere, esponendo una nuova dottrina. Anche l'insistenza sull'ignoranza rimanda al grande filosofo, ma soprattutto Paolo adotta il metodo socratico, cioè la maieutica. Per mezzo di un confronto sottile, Paolo suscita la curiosità dei suoi interlocutori. Si mostra d'accordo con loro su alcuni temi, insinua il dubbio e alla fine smonta progressivamente con grande finezza le loro certezze. Cioè, Luca, scrivendo questa pagina, ha costruito una scena alla Socrate. Paolo assomiglia a Socrate, si comporta appunto in quel modo, ma insieme assomiglia anche ai profeti. Pensate per esempio alla polemica di Isaia contro gli idoli, quando appunto dice questi prendono un albero, lo tagliano, prendono il tronco, metà lo bruciano e si scaldano e con l'altra metà fanno un dio, lo scolpiscono e poi lo adorano e dicono salvaci, ma è un pezzo di legno. Ed è un brano molto ironico, il capitolo 45 di Isaia. Quindi potremmo dire ancora una volta una doppia immagine, il Socrate cristiano e il profeta. Allora vedete, non ha senso porre l'alternativa secca. Paolo non è solo un Socrate cristiano e nemmeno è solo un profeta. Ancora una volta tiene il piede in due scarpe. E ciò è coerente con tutto il libro degli Atti, dove l'identità cristiana è sicuramente in profonda continuità con Israele, ma insieme aperta al mondo greco-romano. E questa idea, pensate che il primo a dirla così chiaramente è stato un grande vescovo di questa regione, Monsignor Vittorio Fusco, il quale in uno studio memorabile dice proprio così: gli Atti tengono insieme la grande tradizione di Israele, la continuità della promessa fatta a Israele, ma insieme sono aperti al mondo greco-romano. E appunto già molti anni fa, lui morì nel 99, sosteneva queste idee, anche se ancora un po' abbozzate, poi è stata ripresa da tutti ed è davvero centrale nel libro degli Atti. C'è però un'altra domanda fondamentale da porre. Il discorso di Paolo è un ragionamento condotto con categorie filosofiche ellenistiche oppure un discorso cristiano? Cioè, quale relazione fra la proclamazione cristologica, cioè dalla salvezza in Gesù, e la ricerca religiosa da parte dei gentili? C'è continuità? C'è correzione? C'è sorpasso? C'è opposizione? Ora, su qui, chiaramente su questo tema, diciamo che gli esegeti combattono, dibattono. Per esempio nel 1939 un grande esegeta tedesco scrisse un articolo in cui diceva che questo brano era la negazione di Paolo, diceva, ma come, dove va la teologia della croce, che è al centro della prima lettera ai Corinzi, della lettera ai Romani, e diceva, qui c'è una teologia naturale che vuole concordare tutto. Ma vedete, qui potremmo dire, certamente hanno giocato anche molto le posizioni confessionali. Per i protestanti sembra esserci un salto assoluto fra la religiosità greca e l'annuncio cristiano. Per i cattolici invece la ricerca dei gentili ha un valore positivo, una specie di preparazione al Vangelo, un'attesa di quanto il messaggio venuto da Dio intende comunicare. Ma vedete, al di là di queste alternative, di queste discussioni, noi possiamo dire occorre superare questa alternativa fra il salto qualitativo e la continuità. Di fatto Paolo conduce una vera e propria requisitoria del culto pagano agli idoli, in particolare del politeismo, ed imprime un orientamento monoteista molto forte, perché questo è fondamentale. Cioè, la religione tradizionale pagana appare essere sotto scacco nel discorso di Paolo. sotto scacco, ma senza dimenticare la valorizzazione delle espressioni culturali del paganesimo, attestato nella filosofia e nella poesia. Detto in altro modo, Paolo non fa tabula rasa della cultura greca, esattamente come al Concilio di Gerusalemme non c'era un'abolizione della legge mosaica. In Atti 15, Concilio di Gerusalemme, la legge non ha più valore soteriologico, cioè non ha più valore di salvezza. In Atti 17, la ricerca pagana del Dio ignoto è posta sotto accusa. Vedete, ma c'è un apprezzamento della cultura e insieme una presa di distanza religiosa e teologica. Qual è la novità? La novità è che le due tradizioni, quella greca e quella ebraica, giungono a un unico punto di arrivo, cioè il messaggio cristiano dell'ultimo giudizio e della resurrezione. Se nel punto di partenza Paolo tiene il piede in due scarpe, il punto di arrivo è unico, cioè cristologico. Ma proprio qui si pone la specificità della missione di Luca. Essa appunto affonda le radici nella tradizione di Israele, ma guarda l'impero come luogo della sua espansione. E chiaramente Luca e Paolo vogliono annunciare Gesù. Quindi il punto di partenza è largo, potremmo dire guarda in faccia le persone, parla la loro lingua, cita i loro poeti, conosce le loro categorie, ma a poco a poco, con la maieutica di Socrate, le porta appunto al mistero di Gesù, che notate non è mai citato volutamente, perché Paolo sa fare passi lenti, non dice tutto di colpo, ma appunto suscita domande. Ora, pare a me che questo episodio abbia un enorme valore per la vita cristiana e anche per le nostre comunità. Ecco, cerco di dire alcuni pensieri che possono un po' provocare la nostra discussione anche questa sera, magari anche qualche domanda. In primo luogo, vedete, Paolo accetta, anzi sceglie, di scendere nell'agorà, cioè nella piazza, nel dibattito pubblico, di confrontarsi in uno spazio aperto. Ora, accettare di entrare nello spazio dell'agorà è la prima caratteristica di persone di comunità che vogliono essere missionarie in un mondo pluralista. Questo è un compito imprescindibile. Ciò comporta che l'annuncio del Vangelo non resti chiuso dentro spazi protetti e alla fine asfittici, frequentati unicamente da cristiani, ma si allarghi dove gli uomini dibattono, dove si confrontano sui problemi, sulla ricerca del senso, sul senso della vita e della società oggi. Certo, questo compito richiede due condizioni. Anzitutto, chi dialoga deve avere una propria identità, ben chiara e definita. Definita e chiara non significa rigida, ma significa profondità di conoscenza, di appartenenza, convinzione interiore e chiaramente esercizio critico. Quindi io non dialogo quando non so chi sono, perché evidentemente prenderò il colore di colui con cui dialogo e alla fine non sono nessuno. Seconda condizione, non bisogna temere il confronto. Ma qui il confronto chiede rispetto, chiede conoscenza e chiede anche capacità dialettica. In questo, lasciatemelo dire, c'è un vero e proprio gusto. Anzi, viene da dire che questa è la felice e la felicità autentica che promette il Vangelo, non il placebo edonistico di una religione intimistica e borghese, che mette al riparo dalle fatiche di una storia lacerata e anche piagata, ma la felicità di chi accetta di inserire la propria vita nell'avventura del mondo, senza sottrarsi il peso delle ingiustizie, alla fatica del dialogo, alla sfida del cambiamento epocale, che ormai è sotto i nostri occhi dappertutto, qui come a Milano, come da altre parti. Capite che questo modello è esattamente il contrario del pulpito monocratico, dove non c'è mai confronto, ma solo una parola unidirezionale. Fa un po' ridere che lo dica in questo modo mentre parlo solo io, comunque vabbè, è così. Cioè, capite che questa modalità comunicativa di chi semplicemente parla lui e non ascolta gli altri, si nutre di sospetto, vede complotti, usa stereotipi, sputa giudizi e non si confronta. Il paradosso di questa modalità di comunicazione, se ci pensate, è l'assunzione del modello controversistico, cioè della piega assunta dalla teologia dopo il Concilio di Trento, in cui la teologia non era più impostata sul credo, cioè sugli articoli della fede, ma unicamente sulle questioni discusse dai protestanti, dove si diceva i protestanti dicono A, noi diciamo B. Ma in questo modo la teologia si è impoverita tantissimo, perché ha perso il suo orizzonte più ampio per dire che noi non siamo come i protestanti. Cioè un discorso che segue in modo ossessivo la cronaca è asfittico, è di corto respiro, è dominato dall'attualità superficiale e cangiante, non ha orizzonti larghi. Alla fine si ripiega sul presente, senza passato e senza futuro. È la tirannia della cronaca. Il confronto deve essere appunto ampio, su temi appunto grandi. Ecco, questo mi sembra significa stare nell'agorà, avere il coraggio di un confronto autentico. E quali sono i luoghi? La scuola, la società, la politica, l'economia, le realtà dove c'è l'uomo, dove appunto le persone vivono. Una seconda importante indicazione che viene da questo episodio di Atene è l'attenzione ai destinatari. Paolo nei suoi discorsi ai giudei segue un impianto argomentativo molto diverso. Basta leggere i discorsi che fa agli ebrei, Atti 13 e così via, capiamo che si usa linguaggio e terminologia totalmente differenti. Oppure quando parla a Mileto agli anziani di Efeso, quindi ai cristiani, anche lì usa un linguaggio totalmente differente. Ma in ambiente gentile, politeista, occorre recuperare l'annuncio del Dio creatore e provvidente, con una conseguente critica della religiosità idolatrica e poi per proclamare l'iniziativa di Dio nella resurrezione di Gesù. Cioè, fin dagli inizi, la predicazione cristiana si è fatta attenta alla condizione religiosa, culturale dei destinatari. Pensiamoci un attimo. Chi conquista un paese impone la sua lingua. Il missionario impara la lingua locale, perché lì c'è già lo Spirito del Signore che agisce. Anzi, io ho avuto la grazia di fare alcuni servizi missionari, insomma, soprattutto in Asia, e tantissime grammatiche di quelle lingue sono state scritte dai missionari, i vocabolari sono stati compilati da loro, perché hanno valorizzato, esaltato il modo in cui una cultura si esprimeva, perché in quella cultura potevano dire il Vangelo e non hanno imposto la loro, ma hanno valorizzato quello che trovavano. Ecco, Paolo usa un linguaggio che prende senso in ambedue contesti culturali, appunto quello giudaico e quello greco, e si sforza di colmare le differenze, di instaurare uno scambio fra le culture, di rendere possibile una comunicazione del messaggio. Potremmo dire questa è la grande fatica degli evangelizzatori, che la Chiesa deve sempre fare, e vale la pena ricordare alcune caratteristiche. Anzitutto la fede si esprime sempre in una cultura determinata, ma non è legata a nessuna cultura. Quando la fede non si incultura, si crea una pericolosa nicchia che corrisponde a una frattura. Questo rischio insidia sia le comunità cristiane in terre tradizionalmente segnate dal cristianesimo, sia le comunità in terra di missione. Il processo di evangelizzazione, ci suggerisce questa pagina degli Atti, comporta tre momenti. anzitutto la conoscenza e l'accettazione di una realtà in tutte le sue componenti e i suoi valori, e potremmo dire è il luogo dell'incarnazione. L'annuncio cristiano però non solo identifica i valori presenti nelle culture, ma prende una distanza critica a proposito delle debolezze, delle strettoie nelle quali le espressioni culturali si rinchiudono. Quindi se il primo passo è l'incarnazione, il secondo passo è la croce, come elemento critico e purificatore. E questo è sempre difficile, ma necessario. L'ultimo passo è la trasformazione interiore della cultura, perché essa possa esprimere la novità del Vangelo. È la risurrezione che trasforma e porta a compimento. Cioè, l'annuncio cristiano non subisce supinamente, accoglie, valorizza, ma poi critica, nel senso di far emergere quella realtà che non dice il Vangelo, che non corrisponde al Vangelo. Questo per noi è difficile, perché noi veniamo da una tradizione dove sostanzialmente la cultura era cristiana e noi spesso confondiamo il buon senso col Vangelo, ma non sono la stessa cosa, nella maniera più assoluta. Confondiamo la nostra mentalità col Vangelo, ma non sono la stessa cosa. Certo, la nostra tradizione giuridica, morale, si nutre tantissimo di Vangelo, di Bibbia, di tradizione cristiana, di teologia, ma oggi la differenza è forte e questa differenza deve essere mantenuta e soprattutto conosciuta. C'era un tempo in cui il costume civile corrispondeva alla dottrina sociale della Chiesa, alla dottrina morale della Chiesa, oggi non è più così. Il costume civile ha altre regole, ma proprio questa è, potremmo dire, l'apporto cristiano, che appunto non spacca, non rompe, ma fa sentire la differenza. Una differenza che esprime un salto, appunto una bellezza in più che viene dal Vangelo. Come già dicevo, Paolo non pronuncia il nome di Gesù, perché Paolo insinua, suggerisce. Notate, non è una tattica, ma è un'attenzione alla gradualità. Prima suscita curiosità, poi pone un interrogativo, introduce l'annuncio, ma sempre con grande discrezione. E Paolo non è solo attento al messaggio, ma alla capacità di comprensione e di accettazione dei suoi auditori. E prima parlavo con Don Vincenzo, il parroco, come diceva, quei giovani dobbiamo avere la pazienza di fargli fare un cammino, è giusto, è vero, è così, per tutti. Due sono le istanze che vengono da questa pagina degli Atti. In primo luogo è necessario avere a cuore il Vangelo, perché chiaramente quello è da annunciare e uno deve averlo dentro. Gli strumenti in fondo sono quelli che la tradizione ecclesiale ci ha consegnato. Chiaramente coltivare una vita interiore, cioè appunto di fede, studiare nel senso di conoscere la cultura, ritornare in modo critico sulle esperienze pastorali, tutto questo ci permette di avere sempre più chiara coscienza della chiamata di Dio, che è un grande dono inestimabile, un dono da cui dipende il resto. Certo, non è tempo perso, io credo, approfondire un tema, studiare un libro, leggere qualcosa, come pure è necessario prendersi del tempo personale, comunitario per la preghiera, avere un tempo di ascolto e di silenzio, perché queste sono condizioni fondamentali per comunicare il Vangelo. In secondo luogo, è importante frequentare maestri che sappiano leggere il nostro tempo. E chi sono questi maestri? Scrittori, filosofi, teologi, profeti, poeti, registi, artisti, santi. Capite che tanti oggi danno un'interpretazione intelligente e profonda del nostro tempo. E questi vanno ascoltati. Perché qualche volta noi cristiani rischiamo di non avere troppi strumenti per interpretare la cultura. Ecco, dotarsi di questi strumenti è importante perché ci permette di avere delle chiavi interpretative che che poi naturalmente devono essere giudicate dal Vangelo. Mi permetto due esempi semplicissimi. Li faccio perché i libretti sono piccoli, quindi ci stavano nello zaino, chiaramente venendo in aereo è stato utile. Il primo è questo libretto qui, vedete che sono 99 pagine, quindi si legge in una sera. Siamo all'inizio del 2010, Edmondo Berselli è già direttore della rivista Il Mulino, Bologna, sa che ormai ha pochi mesi di vita, morirà poi dopo qualche mese, scrive un libretto di 99 pagine, si intitola L'economia giusta, e con la libertà di chi, sapete, al capolinea ormai dice le cose che deve dire senza nessun problema, riesce a dire che cosa dovrebbe essere l'economia. Ricordate che nel 2007 c'è stata la grande bolla della crisi economica. Vi dico come inizia il libro. Sarà fuori moda cominciare con Marx, e giù una citazione del manifesto del Partito Comunista del 1848. E poi continua. E sarà fuori luogo proseguire con l'esordio di Leone XIII nella Rerum Novarum, che riporta l'inizio della grande enciclica del 1891. Ora, questo libretto è praticamente un'analisi stringente del modello economico cosiddetto del turbocapitalismo, che Berselli tratteggia così: un'impresa privata del tutto libera da regolamentazioni governative, senza intromissioni da parte di sindacati efficienti, senza pastoie sentimentalistiche sui destini dei lavoratori e di intere comunità, senza l'ostacolo di barriere doganali o restrizioni sugli investimenti, e infastidita il meno possibile dalla tassazione. Esattamente quello che abbiamo sotto gli occhi. Lui analizza bene tutto questo e poi mostra che questo sistema è al collasso, anzi è già crollato. Ma non si limita a descrivere la crisi, dà anche un modello. Il modello si rifà all'economia sociale di una famosa rivista tedesca di Friburgo degli anni 40, quando questi reagivano a Hitler con un modello nuovo. Questa rivista si chiamava Ordo, in latino ordine. E questi praticamente avevano pensato un'economia fondata sul mercato, libera, ma dove il mercato è regolato nella vita sociale, evidentemente dallo Stato. E Berselli continua, o meglio, chiude il suo libro così: noi europei proveremo a vivere sotto il segno meno, meno ricchezza, meno prodotti, meno consumi, più poveri insomma. Non ci siamo abituati, ma non sembra esserci alternativa plausibile. E conclude: dovremo adattarci ad avere meno risorse, meno soldi in tasca, essere più poveri. Ecco la parola maledetta, povertà. Ma dovremo farci l'abitudine. Se il mondo occidentale andrà più piano, anche tutti noi dovremo rallentare. Proviamoci, con un po' di storia alle spalle, con un po' di intelligenza ed umanità davanti. Ora, 15 anni dopo, queste parole sono profetiche. Berselli ha visto giusto e si è reso conto che quel modello di crescere, crescere, crescere sarebbe, a un certo punto si sarebbe fermato, si sarebbe inceppato. Vedete, un libro così, per uno come me che è una capra totale di economia, dà delle chiavi per comprendere, per leggere. Nel dire: ma io non posso fare finta di vivere nella mia sacrestia, nel mio mondo, nella mia accademia. Devo avere una sensibilità su queste cose. È un piccolo esempio di come appunto si sta nell'agorà. Ricordo una volta in parrocchia abbiamo fatto una sera in cui ho chiesto a un giovane che si era appena laureato in economia e commercio di leggere e di fare un suo commento. È stata una sera interessantissima, Lui ne sapeva molto di più di me, evidentemente, ma proprio attraverso questa chiacchiera, c'era anche gente che in chiesa non ci andava, è nato un piccolo gruppo dove ogni tanto ci si trovava a proprio affrontare queste cose, per avere appunto chiavi per leggere il nostro tempo e poi naturalmente giudicarlo, come dicevo prima, alla luce della croce, alla luce della fede. Il secondo esempio che vorrei fare è la letteratura. Vedete, spesso leggere letteratura è considerato un passatempo, un divertimento. Uno quando va al mare, sotto l'ombrellone, si porta un romanzetto e lo legge, va bene. In realtà, vedete, la letteratura in fondo dice la nostra vita. La letteratura ha un grande valore teologico e quindi anche un legame con la fede, con la vita interiore, con la vita spirituale. Perché? Perché la letteratura anzitutto è una metafora integrale della vita e dei suoi diversi livelli. La letteratura descrive l'interezza, non solo qualche dimensione dell'esistenza. E ben pensarci l'esperienza spirituale così, essa prende l'intera esistenza nel suo complesso, nella sua ricchezza, nella sua globalità. In secondo luogo, la letteratura ci offre una conoscenza concreta e non concettuale dell'esistenza, perché la letteratura mostra, non dimostra, nella fedeltà l'esistenza in quanto tale. Pensate ai grandi capolavori dove si descrivono drammi, tragedie anche. E così appunto è l'esperienza della fede. La fede non è ideologia, è dimensione essenziale del vivere, è senso della realtà. E non sovrastruttura, abbellimento, cappello, aggiunta. Infine, la letteratura è uno strumento di precisione, perché appunto si pone a livello della singolarità, della libertà, della tragicità della vita. E la vita spirituale così non è prefabbricata, coinvolge il soggetto. Sicché letteratura e teologia, racconto e spiritualità, romanzo ed esperienza di fede spesso viaggiano di pari passo, con un intreccio continuo. Permettetemi un esempio. Il romanzo di Ada D'Adamo, Come Daria, vincitore del premio Strega 2023, sapete che gli hanno dato postumo perché è morta prima. Ora, questo romanzo è impressionante. Un racconto autobiografico di una donna che ha una figlia gravemente disabile, che si chiama Daria, e il romanzo si intitola Come di apostrofo Aria, giocando sul nome. E praticamente ci sono una serie di temi che emergono con grande forza. Il tema del corpo malato, del corpo segnato da un limite, del fatto che questa bambina per prendere in mano un cucchiaio è come scalare l'Everest, ma insieme anche la gioia di vedere piccoli e invisibili passi di questa figlia che appunto deve fare fatica. Il tema del senso di colpa di due genitori di fronte alla sofferenza di una bimba che è nata così fortemente segnata dal limite. Il confronto faticoso e quasi arrabbiato con la burocrazia, con i tempi lunghi degli uffici, con i medici esperti ma privi di umanità, con la scuola, con le strutture. Ora, io non voglio dire che questo sia un capolavoro, ma certamente dà voce a quanto tante persone vivono e soffrono. E un romanzo così rende attenti e sensibili a quelle situazioni, suggerisce parole per esprimere con finezza quei drammi che noi incontriamo tutti i giorni, se non li abbiamo addirittura in famiglia. C'è un ultimo aspetto che vorrei mettere in pratica. Il racconto, proprio perché narra la vita nella sua interezza, ci permette di cogliere l'intreccio fra la rivelazione e la fede, cioè la vita cristiana. La rivelazione è l'apparire e manifestarsi di Dio nella persona di Gesù. Questa manifestazione, per dirsi, si lega al mondo, alla storia, all'esperienza umana. Dio creando si è tal punto legato col mondo che per poterlo vedere non solo è impossibile slegarsi da esso, ma è doveroso riconoscere il senso di questo legame. Gesù si è legato alla terra fino a morire come un seme, ci ricorda Giovanni 12, 24, il chicco di grano. E così facendo noi riconosciamo il volto del Padre. Che cosa ne consegue? Che coniugando Bibbia e letteratura, rivelazione cristologica e scrittura, non nel senso di sacra scrittura, ma nel senso di scrittura umana, si riconoscono i segni di quella rivelazione divina, intrecciata con la risposta di fede degli uomini. Ecco, questo esercizio, potremmo dire, ogni credente, in questo esercizio ogni credente può specchiarsi, vedere la propria vita, riconoscere la propria storia. Ecco, spero che queste suggestioni così possano un po' aiutare a pensare, a discutere. Mi sembrava un modo proprio per dire come noi oggi entriamo nell'agorà, come entriamo nella piazza. Ecco, il modo in cui noi entriamo nella piazza è anche questo, e ci permette lì di dire la perenne novità del Vangelo. Grazie.